È una mattina fredda e luminosa. Non piove per la prima volta da giovedì. Un buon segno per la partenza di domani. Ieri ho scritto fino a tardi, credo fossero le 3 di notte, quando ho sfinito sono caduto in un sonno agitato. Le memorie del passato, sommate all'ansia per il nuovo viaggio al mare che mi attende, mi hanno condotto a rivivere un sogno ancora una volta, gli eventi di quella notte, dopo il naufragio della debita. La nave era stata ormai inghiottita dalle onde. Sulla lancia in cui avevo trovato scampo, il silenzio era rotto solo dal rumore dei remi dell'acqua. Eravamo a circa 2 miglia dalla costa, 2 miglia da quella luce, ancora brillante, che ci aveva guidato sugli scogli. Al mio fianco, come sempre, Domenico. Pollard, a prua, scrutava nel buio cercando di individuare altri pericoli in agguato. Oltre a noi, altri 4 marinai aerei. L'altra lancia, a stento visibile, ci seguiva a pochi metri con 5 sopravvissuti a bordo. 12 superstiti in tutto, su 20 uomini di equipaggio. Rimammo come disperati per oltre 1 miglio, poi l'altra lancia si capovolse senza motivo apparente. Il mare non era eccessivamente agitato, nessun capodoglio in circolazione. I nostri compagni riemersero nell'acqua gelida e lanciarono alte grida di rabbia e di paura. Corremmo subito a recuperarli, illuminando la notte con la lanterna d'oro. Solo 3 di loro nuotavano ancora attorno alla barca. Mentre ci avvicinavamo, uno affondò di colpo, come trascinato da un grosso peso. Ci affrettammo a recuperare gli altri 2. Pollard porse la mano a uno, io all'altro. Salvatore, un masticcio siciliano con una folta barba nera, mi sorrise e strinse la mia mano. Sembrava ancora pieno di energie. Si aggrappò alla barca e cercò di issarsi. All'improvviso ricadde in acqua. Lo tenevo stretto per la destra. Tiravo con forza, ma la sua testa gli emerse solo per un istante, gli occhi sgranati pieni di orrore. Alle mie spalle Pollard cominciò a urlare. Sentì 2 colpi di pistola in rapida successione. Salvatore mi guardava con la faccia a pelo d'acqua, mentre la sua mano mi scivolava tra le dita e l'altra artigliava disperatamente la fiancata della lancia. Cercavo di sollevarlo, ma il suo peso era enorme. Qualcosa lo stava trascinando a fondo. Un brivido mi corse per la schiena. Tutte le storie di mostri marini e fantasmi raccontate da mio padre mi tornavano alla mente. Storie di squali, piovre assassine, di morti che tornano, di anime dannate che cercano vittime innocenti. Volevo salvarlo. Volevo scacciare gli orrori. Non ci riuscii. Vidi l'ovale della sua bocca scomparire nel mare d'inchiostro. Vidi la sua vita venire a galla in bolle sempre più piccole. Non feci in tempo a chiedermi cos'era successo né a capire perché Pollard sparava e tutti urlavano. Non feci in tempo perché la barca si rovesciò. L'impatto con l'acqua gelida mi tolse il fiato come un pugno al centro del petto. Il peso del maglione di lana mi tirava verso il basso. Reagì, mi tenni a galla, mi aggrappai alla scialuppa rovesciata e mi guardai attorno. Nel buio mi sembrò di intravedere altre teste affioranti. Qualcosa mi sfiorò una caviglia, uno squalo, pensai, e il cuore accelerò i battiti. Poi mi sentii afferrare, come da una mano, da un tentacolo. Non era la scena di uno squalo, ma era comunque una presa feroce, crudele, gravata da un peso enorme, da una forza inumana che mi trascinava nel buio dell'oceano. Cercai di contrastare la spinta senza alcun successo. Fui preso da un terrore assoluto. Nessuno poteva aiutarmi, ero solo. Pensai a mio padre e alla sua morte. In un istante mi ricordai del coltello a serramanico che mi aveva regalato e che portavo alla cintola. Lo estrassi, lo aprii, mi piegai in 2 e colpii alla cintola. La lama penetrò nella caviglia, ma si scontrò anche con qualcosa di duro, scaglioso, coriaceo. Colpì ancora e ancora finché la presa non mi lasciò. Allora nuotai verso la superficie con i polmoni che chiedevano aria, resistendo all'istinto che mi spingeva ad aprire la bocca, fino a quando non sentii di nuovo il vento sulla faccia. Mi trovai a bere l'aria a sorsate avide, tossendo, rantolando. Vicino a me l'arancia rovesciata. Attorno a me nessuno, neanche Domenico. Tutti scomparsi. Non provai dolore. Troppo lo sfinimento, troppa la paura. A qualche centinaio di metri il faro brillava ancora. Cercai di ignorare il freddo e l'intorpidimento e nuotai verso la luce. Passarono alcuni minuti, un'ora, una vita. Poi un'onda mi trascinò a riva. Giacevo riverso sulla sabbia, immobile, tremante, quando sentii una voce. «You are a good swimmer, sir». Alzai gli occhi e vidi una figura alta ed inoccolata, inginocchiata vicino a me, e poi altre figure in piedi. A pochi metri c'era una piramide di pietre. In cima alla piramide ardeva una pira. Era dunque quello il faro. E questi uomini, pensai, questi buoni samaritani che mi accoglievano meravigliati, erano i saccheggiatori di relitti, le iene del mare che avevano condannato a morte i miei compagni. Avevo sentito parlare di questi criminali che attiravano le navi sulle secche per poterle depredare. Ebbene, se questo era stato il loro scopo, avevano fallito. La Devil Dam era in fondo al mare con tutto il suo carico. I guardiani del faro mi avevano circondato. Guardandoli, pensai che la loro bruttezza fisica doveva rispecchiare il marciume dei loro animi. Avevano il cranio dalla forma allungata, il naso schiacciato e gli occhi vitrei, sporgenti e sgranati. La pelle sembrava coperta da croste. Tutti mi fissavano in silenzio. Avevo paura. Avevo freddo. Credevo di aver ormai cacciato l'ultima balena e drizzato l'ultima vela. Mi sbagliavo. Ancora non potevo saperlo, ma avevo appena trovato la mia nuova casa.